L'importanza di chiamarsi The Smiths. Benvenuti a questo ciclo di 10 puntate dedicate ai The Smiths. Insieme percorreremo la loro storia, la loro musica, i legami con il passato e ciò che questa band ha lasciato in eredità. Raccontare la breve epopea degli Smiths implica non solo parlare della loro musica, ma anche di letteratura, di cinema, politica e di costume, ovviamente, a partire da quegli occhiali della mutua e i gladioli sventagliati a inizio carriera da Morrissey. Quarta puntata. Una manciata di singoli, un ultimo album e la fine di un idillio. Ai tempi della realizzazione di The Queen is Dead, il gruppo aveva seri problemi con Andy Rourke. La sua dipendenza con l'eroina si era acuita nuovamente e Marr decise di lasciarlo fuori dalla band e reclutare un chitarrista giovane. Arrivava dagli Etz Camera di Roddy Frame. Si chiamava Gray Cannon. Ma Andy prese l'estromissione malissimo, stava precipitando in uno stato di scoramento preoccupante, fu addirittura arrestato e una mattina Andy si presentò, silenzioso e disperato, a casa di Marr. Era sicuro la cosa che Andy dovesse avere bisogno di aiuto da qualcuno, ma loro, i componenti degli Smiths, erano tutti troppo giovani e inesperti per capire come e cosa fare. Pragmaticamente la band decise di reintegrare Rourke, sperando che potesse fare effetto la cosa sullo stato d'animo del bassista. Ma decisero anche però di tenere Gray Cannon a questo punto, che avrebbe fatto invece del bassista il secondo chitarrista, permettendo così a Marr di poter ordire le sue favolose trame con la sua chitarra, soprattutto dal vivo, cosa che a cui teneva tantissimo ovviamente Johnny Marr. Prima di partire per il loro secondo vero tour negli States, la band entrò in studio per registrare due singoli, che sarebbero usciti in tempi differenti. Sono sui due singoli davvero costruiti con una tecnica pop inedita per la band. Nessuna ricercatezza nei testi, delle melodie abbastanza semplici. C'è la rustica Panic, forse il singolo in assoluto più banale della band, dove Morrissey si lancia in uno slogan molto facile, di sicuro effetto, dove dice Hang the DJ. Panic on the streets of London. C'è un'altra canzone che incisero, meglio un altro singolo che incisero in quella session, conteneva Ask, una canzone che divenne poi molto amata da tutti i fan degli Smiths e che aveva come B-side una canzoncina, una cover in realtà, di Twinkle Golden Lights, una canzone che era del 1965, se non erro. Prodotta da John Porter e mixata successivamente da Steve Lillywhite, che era il marito di Christy McCall, cantante amica molto di Marr, ma anche di Morrissey, ed è impegnata nei cori di questa canzone, la versione finale di Ask non accontentò nessuno. Solo Golden Lights riesce a fare peggio, quella B-side di cui stavamo parlando. Joyce e Rourke non vi prendono addirittura parte, il basso infatti viene suonato da John Porter, mentre per le parti di batteria viene utilizzata addirittura una drum machine. Mentre Marr e Greg Cannon costruiscono senza entusiasmo una chitarra acustica e mandolino, il mix finale, con il suono del synth addirittura che soffoca il lavoro dei due chitarriste, è un effetto flanger che sfigura roboticamente la voce di Morrissey, completa nel modo meno entusiasmante il singolo Ask, facendone per molti critici il peggior singolo e disco pubblicato dalla band. Nonostante questo, i 45 giri arrivò alla posizione numero 14 della classifica. Al suo successo contribuisce il clip che fu diretto dal regista inglese Dirk Jarman, un cortometraggio colorato e spiritoso, il cui protagonista è un giovane dalle fattezze straordinariamente simili a quelle di Morrissey, che cerca di vincere la timidezza porgendo un mazzo di fiori a una ragazza che cerca di tutti i modi di conquistare. Ai due, in uno stile che ricorda quello delle comiche di Charlie Chaplin, si unisce un gruppo di ballerini intenti a passarsi una bomba di cartone prima che esploda loro fra le mani. Dirk Jarman era un grande regista in realtà del cinema off inglese, era diventato abbastanza popolare negli ambienti appunto dell'intelligenza inglese grazie a Blue e ai lavori che aveva fatto durante il punk con Jubilee. È il primo excursus comunque della band al lato più ortodosso nel mondo dei videoclip e non è un caso che si dimostri uno straordinario veicolo di promozione per il brano. Il video di Ask uscì persino in Italia, dove venne programmato frequentemente all'interno del palinsesto della Video Music, che fu progenitrice di MTV. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening birds to the girl in Luxembourg. Ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. If it's not love, then it's the bomb, then it's the bomb that will bring us together. So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, oh. Nella sua biografia Johnny Marr racconta: fu bellissimo girare per gli States durante il tour americano per ben 25 date e finire in città che erano la culla del rock, ma per tenere il ritmo un po' su di giri cominciai a bere di più. L'entourage era composto da giovani maschi, ovviamente non sapevano prendersi completamente le loro responsabilità. Continuammo a suonare concerti fantastici in giro per l'America, ma la tournée stava diventando sempre più destabilizzante. Le aspettative riposte su di noi erano tantissime ed eravamo davanti sempre a folle enormi, quasi oceaniche rispetto ai nostri, insomma, desideri o aspettative, soprattutto. Bere e fare baldoria anche dopo i concerti non era certo di aiuto, ma il gruppo era sempre però pronto sul palco e si comportava in modo totalmente professionale. Intorno a noi la situazione era particolarmente caotica. Arrivati all'ultima settimana eravamo pronti a tornare in Inghilterra. Poi Andy fu punto da una razza in Florida e finì in ospedale. Così interrompemmo la tournée ancor prima di chiudere le ultime date. Tornammo in Inghilterra e 3 settimane dopo eravamo di nuovo in tour nel nostro paese. In un paio di concerti ci furono un po' di nervosismo e aggressività. Una sera mandai direttamente dal palco in ospedale con Morrissey dopo che era stato colpito alla testa da una moneta lanciata dal pubblico durante la prima canzone. Oggi, tra parentesi, si parla molto di questi interventi molesti da parte del pubblico nei confronti dei cantanti. Vediamo video che ritraggono appunto addirittura gente che lancia la cenere dei propri genitori, del proprio padre o madre, addirittura sul palco. Beh, queste cose comunque, non proprio la cenere, ma addirittura insomma accendini e monete finivano sempre sul corpo, del, se non sputi, dei cantanti negli anni Ottanta. Era una breve parentesi. Continuiamo con la storia di questo periodo un pochino di tensione all'interno della band. Ero stanco di stare in tournée con Tim Amar e in più nel gruppo Greg non funzionava bene. Era sempre stato un tipo silenzioso, ma si isolò ancora di più da noi. Aveva anche iniziato ad arrivare per conto suo ai concerti. Secondo me avrebbe dovuto essere un po' più entusiasta del gruppo e più lui si teneva in disparte, più lo prendevo come un segno di disinteresse. Danneggiò alcune camere d'albergo. Era un suo modo di sfogarsi, ma noi aborrivamo questa tecnica di distruggere le camere d'albergo. Non volevamo essere simili ad altre rock band, soprattutto quelle mega galattiche. Alla fine Craig, come tutti noi, era un ragazzo però che cercava di affrontare la pressione in una situazione folle come quella in cui eravamo arrivati. In apparenza aveva avuto il lavoro dei suoi sogni, ma si era trovato in una situazione caotica, con un gruppo molto ristretto di persone che avevano un modo anche abbastanza anticonformista di fare le cose. Noi avevamo cercato di farlo sentire uno di noi e per un po' aveva funzionato, ma se non entrava in sintonia era destinato a rimanere escluso e in un gruppo questo non può funzionare molto a lungo. Gli Smiths si concedarono a Greg, tornando ovviamente alla formazione originale di quartetto. My only weakness is, well, never mind, never mind. Shoplifters of the world, unite and take over. Shoplifters of the world, hand it over, hand it over, hand it over. Learn to love me and assemble their ways. Now, today, tomorrow. My only weakness is a listed crime. But last night the plans for a future war was all I saw on Channel 4. Shoplifters of the world, unite and take over. Shoplifters of the world, hand it over. Shoulder, push Oltre alle disavventure con Greg Cannon, Mara ebbe anche un brutto incidente in auto, per fortuna senza conseguenze per lui. La band allora decise di sfruttare quel magico flusso di creatività che comunque circolava tra di loro per registrare altre canzoni nei mitici Trident Studios di Londra. Tra queste c'era anche una bellissima Shoplifter of the World Unite che abbiamo appena sentito, un titolo che sembrava quasi uno slogan marxista, e in effetti poi il brano suona anche come un mantra glam, una canzone anche questa tipica, un po' come lo era stata Panic. Dopo l'uscita del singolo il 12 dicembre del 1986, tenetamente questa data è molto importante, tenne infatti l'ultimo concerto in assoluto alla Brixton Academy, era per un benefit peraltro, l'Artist Against Apartheid. Con in mano quel singoli che avevano appena inciso e altre b-side notevolissime, la band decise di realizzare due compilation, una per il mercato europeo che si chiamava The World Wouldn't Listen, con una copertina amatissima da Morrissey, tant'è che nella sua biografia racconta di quanta fatica incomprensione ci fu tra la Dwarf Trade e il setting esatto della foto scelta da Morrissey, sia per la versione in vinile dove fittava diciamo perfettamente, che nella versione in cassetta che per il suo formato in verticale era ovviamente un complesso, ma voi conoscete la difficoltà insomma di interagire con un personaggio difficile come Morrissey. Comunque fu la versione appunto europea, invece per il mercato nordamericano Loud Than Bombs. Sentiamo in sequenza tre magnifici brani da quella compilation a partire da Rubber Ring.
I sat back quietly now, the most impassioned song to a lonely smile, and the songs that made you cry when you lay in awe on the bedroom floor and said, "Don't worry, some other may matter." Passing of time and all
wrong to want to live on your own. No, it's not wrong, but honest, no. How can someone so young sing words so sad? Sheila, take a Sheila, take a bow. Boot the grime of this world in the crotch, dear. And don't go home tonight. Come out and find the one that you love and who loves you. It's wrong not to always be glad. No, it's not wrong, but honest eyes. How can someone so young sing words so sad? Sheila, take a Sheila, take a bow. Boot the grime of this world in the crotch, dear. And don't go home tonight. Come out and find the one that you love and who loves you.
Tre canzoni che sono contenute appunto in queste due compilation, The World Will Listen e Loud Than Bombs. Questa in particolare, Scratch and Wait, era leggermente del passato, era una B-side di Shakespeare's Sister, e nel testo c'è un omaggio anche a Karen dei Go-Betweens, band che arrivava dagli antipodi, dall'Australia, ma che era molto british e molto amata da tutti i componenti della band. Parleremo di loro nella puntata di due puntate in realtà, dove parleremo di quei gruppi del guitar sound del periodo degli Smiths, che facevano parte, ampliavano il respiro di quel panorama che era sicuramente dominato dai The Smiths, ma non c'erano solo loro. Quindi faremo un excursus nella prossima puntata e anche in quella successiva, e poi parleremo delle carriere soliste di Morris e di Marr, e poi andremo a chiudere il podcast con un viaggio su chi sono stati un po' gli eredi, no, dei The Smiths. Ci sono stati gruppi dagli anni 80 fino ad oggi che si sono ispirati, sicuramente ne troveremo tantissimi. Lo faremo anche in compagnia di Carlo Villa. Diciamo subito che siamo a questo punto arrivati al 1987, sì, l'ultimo anno praticamente della band, l'ultimo loro lavoro in studio, che arriverà e concluderà appunto la carriera di questo meraviglioso viaggio. Diciamo subito che per tutti i componenti della band, Strange Waves in We Come è un disco molto amato. Ecco cosa dice Morrissey nella sua autobiografia: quel disco era il nostro capolavoro e ogni cosa stava andando al posto giusto nel momento giusto, ma il lavoro quotidiano ci sfiancava. Ci sarebbe stato bisogno del consiglio di qualcuno che era vicino a noi e magari un po' più maturo rispetto a me e a Marr, e ci dicesse: bene ragazzi, prendetevi una pausa e ci rivediamo tra un po'. E invece quelle normali tensioni, chiacchiere, discussioni all'interno dello studio si trasformarono sotto forma di pettegolezzi sparati da un innominabile insider negli studi in notizie nero su bianco, tipo: Marr è stufo di Morrissey, se ne va a registrare con i Talking Heads. E a corroborare le dicerie e pettegolezzi ci fu anche Tony Wilson, e goccia dopo goccia il falso si traduce in realtà. Questo è quello che un po' laconicamente scrive tra le righe della sua autobiografia Marr. Vediamo e sentiamo le parole invece molto più dettagliate e lunghe di Johnny Marr rispetto a quelle di Morrissey, scusate, parole di Morrissey le precedenti. Marr scrive nel suo Sad Boy Free, la sua biografia che spesso saccheggiamo in questo podcast: mi accinsi a registrare l'album Strange Waves in We Come con l'ordine del giorno di utilizzare un numero minore di sovraincisioni, di non riempire tutto lo spettro sonoro. L'idea veniva da una fiducia ritrovata e dal desiderio di dare uno scossone. Era un particolare che avevo notato soprattutto nel White Album dei Beatles. Sentite, c'è sempre questo continuo ritorno da parte di Marr al passato e soprattutto a un certo tipo di sound 60s negli album degli Smiths, continuo. Volevo usare però, attenzione, di più le tastiere, e noleggiai un emulator da tenere a casa che avevo soprannominato Orchestrazia Hardwick. La prima cosa che mi venne in mente e che venne fuori per l'album fu l'intro proprio di synth per Last Night I Dreamed That Somebody Loved Me, dopo essermi di nuovo appassionato al low di David Bowie. Scrivere col synth mi offrì nuove possibilità e decisi che il primo brano del nuovo album avrebbe contenuto solo tastiere e nessuna chitarra, anche se nessuno altro della band faceva caso a tutte queste mie elucubrazioni. Per me era importante fare qualcosa di diverso, sentire che stavamo progredendo, di fare dei passi diversi. Allora non lo sapevo, ma i miei esperimenti mi sarebbero poi serviti, sarebbe stata una chiave per il mio futuro. Il momento migliore dell'album è, secondo me, è proprio quello. Last Night I Dreamed That Somebody Loved Me era costruita intorno a un riff che mi venne in mente mentre ero seduto in fondo al tour bus di giorno, in cui mi sentivo solo, molto in particolare in quel momento. E quando lo finì, pensai che avevamo raggiunto un livello di emozione davvero insuperabile. La canzone incarnava tutto quello che era unico nel nostro gruppo. Sembrava la rappresentazione della nostra vita. La creazione di Strange Waves fu un momento allegro, anche se l'incidente mi aveva così appesantito un po' dai fastidi. Ogni tanto facevamo delle riunioni, prendere qualche decisione economica, e poi tornavamo al lavoro sull'album, che si stava rivelando il mio preferito fino ad allora. Tutto procedeva bene. Continuano le parole di Marr nella sua biografia. Gli Smiths avevano trovato un nuovo manager che piaceva a tutti, si chiamava Ken Friedman, era un californiano intraprendente che aveva lavorato con Bill Graham e a San Francisco. Me lo presentò proprio Morrissey, ma però a metà della realizzazione dell'album qualcosa cambiò all'improvviso. Tra i membri del gruppo si formarono nuove alleanze e mi toccò addirittura difendere l'operato di questo nuovo manager. Non capivo dove fosse il problema. Finalmente l'attività del gruppo era gestita da qualcuno che per la prima volta, da quando se n'è andato Joe, stavamo facendo progetti, le cose sembravano andare bene, ma il resto del gruppo fece un improvviso dietrofonte, ci trovammo 3-1. Tutto quello che a me sembrava una buona gestione, loro lo vedevano come un'interferenza o una rinuncia al controllo da parte nostra. Secondo me era assurdo che un gruppo di successo come The Smiths stesse cercando di evitare di avere qualcuno che si occupasse di loro affari. Sembrava che questa nuova sensazione di dissenso si stesse traducendo in una specie di supremazia, mettendo in secondo piano la nostra amicizia addirittura, e sentivo scivolare via tutto l'ottimismo che avevo all'inizio di questo nuovo album. Ci eravamo prenotati per girare il video di Shoplifter of the World Tonight con la regista americana Tamara Davis. Io, Andy e Mike ci dirigemmo a Battersea di primo mattino per le riprese, ma Morrissey non si presentò. Il passare di minuti stava costando una fortuna alla band, così presi la macchina e andai da Morrissey con Ken e Tamara per vedere che cosa si potesse fare. In un capovolgimento completo del giorno in cui avevo fondato il gruppo, bussai alla porta del mio socio, ma questa volta non mi aprì. Stavo gridando non farlo, ma per quanto pareva non stava più dalla stessa parte nostra. Non eravamo addirittura quasi amici. Era impossibile continuare così. Tamara piangeva e Ken cercava di capire che cosa stesse esattamente succedendo. I giorni seguenti ci parlammo un paio di volte, ma non andammo a parlare da nessun'altra parte. Non riuscivo a smettere di pensare al futuro del gruppo. Provavo un completo senso di vuoto, devo dire. E gli Smiths erano la mia vita. Avevo protetto il gruppo e badato a tutti loro da quando avevo 18 anni. Ma ora, ogni giorno, c'era un problema nuovo, uno dopo l'altro. Non ci avevo rinunciato comunque del tutto e speravo che ci fosse un modo per tornare indietro e andare avanti, ma non sapevo come. Tornai da Morrissey e iniziamo a parlare. Morrissey mi disse che non voleva lavorare più con Ken. Pazzesco, era stato lui a portarlo. Disse che era infelice, che voleva che le cose tornassero esattamente come stavano all'inizio. Gli dissi che era impossibile tutto questo. Non ero preparato ad affrontare tutti i problemi che venivano fuori. Non potevo più gestire il gruppo senza un manager e gli incontri con gli avvocati, sui contratti, i commercialisti, sulle questioni fiscali. Io non ne capivo niente. Avevo solamente 23 anni. Volevo soltanto essere il chitarrista del miglior gruppo. Un altro manager stava per essere licenziato e ancora una volta qualcuno aveva la testa sulla ghigliottina. Ma questa volta rifiutai il ruolo del boia. Eravamo in un vicolo cieco. Tra noi si era aperta una voragine e non c'era modo di colmarla. Sapevo che avrebbe implicato la fine del gruppo, ma non c'era assolutamente modo di fermare tutto questo.
I won't share you. I won't share with the drive and ambition, the zeal I feel, this is my time. The notes I wrote as she read, she said, has the Perrier gone straight to my head? Or is life sick and cruel instead? Yes, no, 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 no. I won't share you more. I won't share you with the drive and the dreams inside. This is my time. Life tends to come and go. That's okay as long as you know. Life tends to come and go as long as you know. No, 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 no. I won't share you. I won't share you with the drive and the dreams inside. This is my time. I want the freedom and I want the guile. I want the freedom and the guile. Oh, life tends to come and go. As long as you know, no, 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 no.
Questa è l'ultima canzone dell'ultimo album in studio della band che uscì alla fine del settembre del 1987. Mar aveva dato la sua dichiarazione di abbandono nel giugno, ancor più motivato dopo aver saputo che il chitarrista degli Easter House, Ivo Perry, era stato contattato dalla band. Da Joe Moss a Troy Tate, passando da John Porter fino a Ken Friedman, proprio l'ultimo arrivato come manager, chiunque abbia rappresentato una minaccia al rapporto tra i due leader era stato sabotato. Pertanto quel I won't share you diventa una sorta di epitafio ideale da mettere in bocca a un Morrissey irritato dai nuovi progetti del compagno. Nella biografia di Morrissey si sente notevolmente l'irritazione di Moz nei confronti di Marr, perché era stato un po' così, diciamo, sedotto da Brian Ferry, dai Talking Heads e poi anche dai Pretenders, che lo chiamavano per suonare nelle loro session. Era questo il motivo per cui a un certo punto, proprio prima che finisse la storia degli Smiths, per due settimane se n'era andato a Los Angeles Johnny Marr, ed è stato anche questo un motivo di grande irritazione per Morrissey. Col tempo i fan più fantasiosi finiranno addirittura per immaginare un vero e proprio sentimento romantico nei confronti però del chitarrista. Poco importa, visto la consuetudine del cantante di scrivere a soggetto, che la canzone faccia riferimento a una donna o a lui non si capisce bene. Per un attimo balena nuovamente il nome di Linda Sterling, complice l'ultimo verso del brano che rielabora una frase: «Oh Linda, I will see you sometime, somewhere». E Linda Sterling, non so se vi ricordate, abbiamo nominato nella prima puntata, era una cara amica, è stata una cara amica di Morrissey, la cantante dell'Udus, e una persona molto particolare, una grande creativa.
Stop me if you think that you've heard this one before. Stop me.
Ovviamente la fine di una band così importante lascia in eredità all'interno degli ex componenti ruggini mai sopite. Lo sapete, succede quasi sempre, è un inevitabile contrappunto di queste situazioni. Nel marzo del 1989 Joyce e Rourke avviarono un procedimento legale contro Mare Morrissey, sostenendo che erano partner alla pari della band. E ciascuno aveva diritto non al 10% ma al 25% delle royalties, dei diritti d'autore, registrazione, di performance. E Rourke risolse però la cosa in via extragiudiziale, mentre Mike Joyce ha continuato a sostenere questa battaglia legale, tant'è che poi nel 1996 il suo caso è stato portato in tribunale. L'avvocato di Joyce sosteneva che Mare e Morrissey trattavano il batterista e il bassista come semplici musicisti di sessione, facilmente sostituibili come le parti di un tosaerba. Questo è il linguaggio ovviamente che poi capita e succede in tribunale. Dopo 7 giorni di lotte in quel processo, il giudice Wicks si trovò a favore di Joyce, descrivendo Morrissey come un subdolo, truculento e inaffidabile personaggio, e Mar come meno credibile nelle sue idee. Ma nel 2008 successe un fatto imprevisto e piacevolissimo. Erano i tempi della rimasterizzazione dell'intero catalogo dei The Smiths, che era stato acquistato dalla Warner, e Johnny Marr ci voleva assolutamente mettere le mani perché voleva che il suono fosse esattamente quello che aveva creato lui. Quindi, alla fine, nei tempi di contrattazione con la Warner, descrive Marr questa situazione. Fece sì che io e Morrissey per un raro periodo ci sentissimo spesso. Un giorno del settembre appunto del 2008, siccome ci trovavamo a Manchester a sud, a 3 chilometri di distanza l'uno dall'altro, decidemmo di vederci. Sì, di vederci in un pub lì vicino. Fu felice di incontrare il mio ex socio. Non ci vedevamo da 10 anni, se non di più, e avevamo molto di cui parlare. Volevo sapere cosa facesse e ci confrontammo sulle nostre esperienze di vita negli States. Entrambi eravamo parecchio in tournée negli ultimi anni. Ci raccontammo dei nostri concerti, dei posti che avevamo visitato, di cose che ci erano piaciute e di altre che non ci erano piaciute. Fu bello. Ci aggiornammo sulle vicende personali di famiglia, ci perdemmo un po' nei ricordi, osservando che la lista degli obiettivi per il gruppo che avevo fatto il primo giorno che ci erano trovati era diventata davvero realtà. Mandammo giù succo d'arancia e birra e la conversazione si addentrò in argomenti più profondi. Morrissey cominciò a parlare del fatto che, a causa di tutto quello che era successo, il mondo esterno si era appropriato del nostro rapporto, spesso in senso negativo. Eravamo stati definiti uno in relazione all'altro in molti ambiti della nostra vita professionale. Apprezzai che dicesse tutto questo perché era la verità. Il proprietario del pub, così tranquillo, non credeva ai suoi occhi. Continuava a vedere Morrissey e Mar che parlavano. Continuammo a bere e rimanemmo a parlare davvero per molto tempo. Finché la conversazione non cadde proprio su quell'argomento. In quel momento sembrava che con un po' di buona volontà si potesse davvero fare, e magari sarebbe addirittura stato fantastico. Io comunque avrei continuato a lavorare con i Cribs al loro nuovo album e mi si chiaro che quella sarebbe stata la mia priorità. Morrissey era ok, anche lui stava pubblicando un disco. Rimanemmo ancora insieme per un po' e dopo aver bevuto un altro succo d'arancia e un'altra birra fu il momento degli abbracci e dei saluti. Nei giorni successivi continuammo a sentirci e programmammo di rivederci. Ero davvero contento del nuovo contatto con Morrissey. Con i Cribs addirittura scherzammo sul fatto che era quasi il momento che gli Smiths tornassero al vivo. Per questi 4 giorni fu una prospettiva reale. Avremmo dovuto trovare un nuovo batterista, visto che Mike Joyce aveva fatto causa, ma ero dell'idea che se in quel momento gli Smiths volevano davvero tornare a suonare insieme, poteva essere bello, addirittura meglio, visto che avevamo un sacco di esperienza in più. Io e Morrissey continuavamo a parlarne, finché qualche giorno dopo non partì per il Messico con i Cribs. Da quel momento in poi ci fu un silenzio radio, diciamo così. Le nostre comunicazioni si interruppero, le cose tornarono esattamente come erano e come penso resteranno per sempre. Lasciamo volare la fantasia e pensare che per un momento quell'incontro a pub fosse finito con un'uscita a braccetto cantando There is a light that never goes out e che avessero fatto un bel tour con Andy ancora vivo all'epoca. Lo so, sono solo sogni, ma sapete, i fan sono capaci di questo ed altro. Per salutarci in questa puntata scegliamo dal Live Possum Rank la canzone che avevamo sentito nella puntata precedente fatta con nella cover bellissima di Jeff Buckley. I Know It's Over.
I can feel the soil falling over my head. And as I climb into an empty bed, oh well, enough said. I don't know where else I can go over. Oh, mother, I can feel the soil falling over my head. See, wants to take me, the knife wants to cut me. Do you think you can help me? Sad veiled bride, please be happy. Handsome groom, give her room. Treat her kindly, though she needs you more than she loves you. And I know it's always still I cling. I don't know where else I can go. You even spoke to me and said, if you're so funny, then why are you on your own tonight? And if you're so clever, then why are you on your just like any other night. That's why you're on your own tonight. Your triumphs and your charms, while they're in each other's arms. It's so easy to laugh, it's so easy to hate. Takes strength to be gentle and kind. Over. It's so easy to laugh, it's so easy to hate. It takes guts to be gentle and kind.